Capitolo 2. La luminosa. La pagina gira con un fruscio secco. Polvere di secoli si solleva dal bordo della pergamena e resta sospesa nella luce grigia della soffitta. Le dita di Zoe lasciano impronte umide sulla carta, ma l'inchiostro non sbava. Si muove. Le lettere nere si allungano, si staccano dalla superficie ruvida come radici che cercano terra e scivolano via dai suoi occhi direttamente dentro la testa. Non sta più leggendo. Sta ricordando qualcosa che non ha mai vissuto, un lampo bianco. L'odore di tabacco e legno vecchio svanisce. Al suo posto, un'esplosione di resina bruciata, acre, dolce, violenta. I polmoni si riempiono di un ossigeno diverso, più sottile, più tagliente. Aria di alta quota. Il silenzio della casa scompare. Un suono basso inizia a vibrare alla base del cranio. Un ronzio. Poi un battito. Poi un frastuono. Campanacci, non uno. Centinaia. Metallo pesante che cozza contro metallo in un ritmo che non segue la musica, ma il battito cardiaco della terra. Zoe indietreggia. La schiena colpisce la travatura della soffitta. Il dolore è sordo, lontano, reale ma insignificante. Chiude gli occhi. La visione resta, più nitida del buio. Una valle si apre davanti a lei. Montagne che graffiano il cielo, nere contro le stelle, molto prima che esistano strade o nomi sulle mappe. Sui crinali il fuoco. Serpenti di fiamme vive risalgono i pendii, torce, falò, uomini che portano la luce nel ventre della notte più lunga. La voce esplode nella sua mente. Non è una voce sola, è un coro, il suono di molte gole che respirano all'unisono, una vibrazione che attraversa le ossa come il basso di un concerto fatto di pietra e ghiaccio. Noi non eravamo parole, eravamo il respiro prima della parola. L'aria le punge le guance come aghi. Si guarda le mani, strette attorno al diario. Sono fredde, congelate. Ma dietro gli occhi sente un calore liquido espandersi. Stupore. Uno stupore che scava nel petto e spazza via tutto il resto. La paura per Greta, le risate nel corridoio, il disgusto nello sguardo della professoressa. Ma schiaccio. Diversa. Tutto incenerito. Qui non ci sono etichette, c'è solo potenza. Nella visione le figure avanzano, mantelli di pelle grezza, pellicce folte, volti che non sono umani, legno intagliato, corna. Camminano verso il solstizio. Noi eravamo i custodi dei confini, tra il bosco e il villaggio, tra i vivi e i morti, tra l'inverno e la primavera. Le parole del diario brillano di una luce propria, pulsano sulla pagina come braci che riprendono vita al soffio del vento. Zoe legge e la sua voce interiore si sovrappone a quella antica, diventa una cosa sola. Noi eravamo luce, Perchta, la luminosa. Espira, un lungo tremulo rilascio di tensione. Per la prima volta dopo mesi il nodo allo stomaco si scioglie. Si lascia scivolare lungo la trave fino a sedersi sul pavimento sporco. Non chiude il libro, non può. Le dita restano incollate alla pelle della rilegatura, il contatto è elettrico. Lascia che la marea salga. La soffitta non esiste più. Esiste solo la montagna. Esiste solo il noi. La notte avvolge ogni cosa. È il cuore dell'inverno, il punto esatto in cui il sole muore e promette di rinascere. Il sentiero che sale dal villaggio è un nastro di fuoco vivo. Le torce sputano scintille arancioni nel blu scuro della notte. Il fumo di pino e larice è una nebbia densa che ubriaca i sensi. Zoe è lì. Non guarda la scena, la abita. Sente la neve sotto i piedi nudi, cristalli che scricchiolano e mordono la pelle, ma il dolore è un'estasi fredda. Sente la corrente d'aria spostata dai corpi che le passano accanto. Il suono dei campanacci è assordante. Clang, clang, clang. Riempie ogni spazio vuoto, scaccia gli spiriti con la pura forza del volume. Poi le maschere. Emergono dal buio. Illuminate a tratti dai fuochi, Non sono costumi, sono volti veri. Alcune sono bellissime. Le Schomperchten. Legno levigato fino a brillare come oro, guance rosee dipinte con cura, corone di fiori secchi e specchietti che riflettono le fiamme. Rappresentano la promessa del sole, la fertilità che dorme sotto il gelo. Danzano con grazia, i movimenti fluidi come acqua che scorre. Le persone del villaggio allungano le mani per toccare le loro vesti. Sorridono, sperano. Altre sono orribili, le Schiakperten, legno scuro striato di catrame e fuliggine, bocche storte, zanne di cinghiale incastonate nelle mascelle, occhi sporgenti e folli, pelli di capra puzzolenti avvolte sulle spalle. Il caos, la tempesta, la notte che divora. La folla si ritrae al loro passaggio, urla soffocate. Timore. Ma Zoe vede ciò che gli uomini del villaggio dimenticano. Noi siamo entrambi, la bellezza e l'orrore, la luce e l'ombra, non nemici, due facce della stessa moneta. Senza il buio la luce non ha significato, senza il freddo il calore non salva. Uno scossone nella visione. Qualcuno si stacca dalla processione. Un uomo. Un cacciatore che puzza di sudore vecchio e cuoio bagnato, le mani ruvide screpolate dal gelo, strette attorno a un berretto di lana cotta. Si avvicina a noi, non guarda la maschera, guarda la presenza che la abita. Trema, e non per il freddo. La nostra forma non è definita. Siamo un'ombra alta 3 metri e una donna vestita di bianco, il fruscio dei rami e il silenzio della neve. Siamo Perkta. Si inginocchia. Signora, sussurra, la voce rotta. Madre della montagna. Zoe sente l'impulso del cacciatore, la fame sua e dei suoi figli. Non è avidità, è necessità, il vuoto nello stomaco che fa male. Permettici, dice. Alza gli occhi, umidi di terrore e speranza. C'è un cervo, vecchio maschio, zoppica da valle a valle. La neve è troppo alta per lui. Morirà di freddo prima dell'alba. Deglutisce. Non per sport, non per vendita. La mia famiglia. Si interrompe. Non serve finire. Noi lo guardiamo. Nella mente di Zoe la risposta non è una frase. È una sensazione di peso, di equilibrio. Una vita per altre vite. È la legge. Prendi con rispetto. Le parole cadono come pietre. Il sangue torna alla terra. La carne nutre i vivi, la pelle copre i freddi. Il cacciatore annuisce freneticamente, ma non prendere più di quanto serve. Continuiamo, e il tono si indurisce, diventa il ringhio delle Schiakperchten. Se rubi ciò che abbiamo dato, diventerai preda. L'uomo si colpisce la fronte con la falda del berretto, gesto rapido, nervoso. Tira fuori dalla tasca un pezzo di lino grezzo imbevuto di latte e miele. Lo posa su un masso piatto coperto di lichene ghiacciato. Un'offerta. Un pegno. Il vapore sale dal panno caldo. Il cacciatore indietreggia inchinandosi, poi sparisce verso il limitare del bosco, inghiottito dalle ombre. Zoe sente il calore di animali vicini nel buio. Cervi, lupi, volpi. Ci osservano. Siamo i garanti del patto. L'aria ha un sapore metallico, ferro e neve, il sapore del sacro. Nessuna chiesa, nessun prete, solo il sangue, la fame e il rispetto. Il campanaccio suona più forte. La processione deve continuare. Noi scivoliamo tra le case di legno scuro del villaggio, un'onda di gelo e promessa. La luce delle torce è per gli occhi degli uomini, ma noi siamo la sostanza che permea il confine. Entriamo nelle stalle. Il calore ci colpisce come un muro fisico. Vapore animale, letame fermentato, paglia umida. Lì, nel buio, dove gli uomini appendono le lanterne solo per mungere, la vita pulsa più forte che nelle piazze. Le mucche smettono di masticare. I loro grandi occhi liquidi si voltano verso l'ombra che siamo. Non c'è paura. Gli animali conoscono i vecchi patti meglio degli uomini. Allunghiamo mani che non sono di carne. sfioriamo le teste umide dei puledri nati in autunno, sentiamo il calore dei loro masi, il respiro latteo che condensa nell'aria ferma. Sulle travi sopra di noi ci sono i segni, croci di cera, rune tracciate con il nero fumo, piccoli nodi di corda, preghiere silenziose che chiedono protezione contro il lupo, contro il gelo che spacca le pietre, contro la malattia che secca le mammelle. Noi siamo quella protezione. Siamo la paura che tiene lontano il predatore, perché siamo il predatore più grande. Zoe sente l'odore della lanolina grezza. Donne sedute su sgabelli bassi, le mani che filano la lana alla luce tremula di una candela di sego. Mormorano storie mentre lavorano, parole che tessono la realtà tanto quanto il filo tra le loro dita. Non siamo un dio distante seduto su un trono di nuvole. Siamo lì, seduti con loro. Siamo nel cigolio dell'arcolaio. Poi un urlo, acuto, lacerante, taglia l'aria densa della stalla. Attraversiamo la parete di legno. Nessuna porta può fermarci. Una stanza piccola, soffocata dal fumo del braciere. Pelli ammucchiate su un giaciglio. Una donna giovane, il volto imperlato di sudore, i capelli incollati alla fronte, spinge contro il dolore. Le sue mani stringono lenzuola di lino grezzo fino a far sbiancare le nocche. Una vecchia levatrice è accovacciata tra le sue gambe. Mani nodose, sporche di sangue fluidi, ma ferme come radici di quercia. Non ci vede con gli occhi. Ci sente con la pelle. Si irrigidisce. Alza lo sguardo verso l'angolo buio dove la nostra presenza si addensa. «Signora», sussurra. Non smette di lavorare. Non smette di guidare la testa del bambino che preme per uscire. Porta luce su questo bambino come hai portato sulla nostra casa. La donna giovane urla di nuovo, un suono primordiale. Il corpo si apre, la vita si fa strada nel sangue. Noi rispondiamo. La nostra voce vibra nella fiamma della candela, la fa saltare e crepitare. La soglia è vostra. Prendete la luce, fatene parola e pane, ma ricordate che ogni luce proietta un'ombra. La levatrice annuisce come se avesse sentito solo il vento fischiare nelle fessure. Le sue mani guidano l'uscita. Una spalla, poi l'altra. Il bambino scivola fuori, viscido e urlante. Un pianto acuto come un campanello d'argento percosso nella notte. La vecchia pulisce il neonato con un panno ruvido. Prende della cenere fredda dal bordo del focolare e con un dito traccia un segno sulla fronte del piccolo. Poi sulla porta della capanna, un sigillo. Il ciclo si chiude. Nascita nel cuore della morte dell'anno. Sangue caldo sulla neve fredda. Non c'è divisione tra sacro e profano. Legare una corda al collo di una capra o far nascere un figlio sono lo stesso atto di fede. Siamo ovunque. Siamo noi. Poi il vento cambia. Non è un cambiamento atmosferico. Non arrivano nuvole da nord. Arrivano uomini dai passi del sud. Portano abiti che non sono fatti di lana e pelle, ma di panno tessuto fitto. Portano muli carichi non di sale o ferro, ma di carta. E portano parole nuove. Zoe sente il brivido nella spina dorsale, non di freddo, ma di rigetto. Come un corpo che cerca di espellere una scheggia infetta. Un giovane frate, cappuccio calato sugli occhi, volto pulito, privo della barba che segna gli uomini della valle. Sta ai margini della processione ma non partecipa. Osserva. In mano tiene una tavoletta di legno e uno stilo. Scrive. Ogni movimento della penna è un giudizio. Zoe legge attraverso i nostri occhi la rigidità della sua postura. Il disgusto gli arriccia il labbro superiore mentre guarda le Skjaperkten danzare. Lui non vede protezione. Vede orrore. Un mercante parla fitto a un anziano del villaggio. Hans, colui che intaglia i manici dei coltelli per tutti. «Nei villaggi a valle non si fa più», dice il mercante, indicando i fuochi. «Dicono che attira l'attenzione sbagliata. Parlano di santi che non portano corna». Hans si tormenta la barba grigia. C'è un'ombra nei suoi occhi che non abbiamo mai visto prima. Vergogna. non per ciò che fanno, ma per come appare agli occhi degli stranieri. «Abbiamo sempre fatto così», mormora. La voce è debole, priva della certezza del granito. Le maschere tengono il grano al sicuro. I tempi cambiano, vecchio, e il pane è caro. Se il vescovo decide che questa valle è infetta, nessuno comprerà più la vostra lana. Il frate si avvicina. La sua ombra proiettata dai falò è sottile e tagliente. «Questi riti», dice, la voce piatta, priva di musica. «Questi suoni, campanacci da bestie per uomini battezzati, saranno ridotti. Non si adora la creazione, si adora il creatore. Noi sentiamo la crepa aprirsi. Fino a questo momento la parola demone non ha significato per noi. Siamo una notte necessaria, l'altra metà del giorno». Ma il frate alza lo stilo e indica una delle maschere. «Opera del maligno. Non è una descrizione. È una condanna». Zoe vede la scena successiva sovrapporsi come un livido sulla pelle della memoria. Giorno. Uomini che trasportano pietre squadrate, non pietre di fiume, tonde e vive, ma blocchi tagliati con precisione matematica. Stanno costruendo un muro, un perimetro, una piccola chiesa. La erigono proprio lì dove da 1000 anni brucia il falò del solstizio. Posano la prima pietra, pesante e consacrata, direttamente sopra la cenere sacra dei nostri fuochi. Soffocano la terra con il peso della loro santità. Hans guarda. Non dice nulla. Si toglie il cappello quando il frate passa. La paura della fame è più forte della fedeltà alla memoria. Il tempo diventa un fiume in piena. La visione accelera, vortica in una spirale di secoli compressi in battiti di ciglia. Le maschere si ritirano. Non spariscono, noi non spariamo mai. Semplicemente scendiamo nel sottosuolo. Mani che avvolgono le perthin in vecchi sacchi di juta. Assi del pavimento sollevate nel cuore della notte, maschere nascoste sotto montagne di fieno, sepolte come morti che non si vuole far trovare. Il silenzio cala sulla valle. Nessun campanaccio risuona più apertamente nelle piazze durante il solstizio. Al suo posto il suono educato e ritmico delle campane di bronzo della chiesa. Din don, din don. Un suono addomesticato. Ma nelle case, vicino alla brace che muore, le nonne raccontano ancora. «Non uscite stasera», sussurrano ai bambini. «La signora bianca passa con la sua schiera. Ci hanno tolto un nome. Ci hanno tolto la piazza, ma ci hanno lasciato la paura. E la paura è una forma di preghiera potente. Le maschere diventano giochi proibiti, costumi per spaventare le ragazze. Carnevale. Noi guardiamo tutto questo con un misto di orgoglio ferito e dolore. Siamo diventati mostri da favola per sopravvivere. Abbiamo accettato di essere l'uomo nero pur di non essere il nulla». L'ultima immagine è quella di una maschera appoggiata su un ceppo di legno, vecchia, il legno crepato, il colore sbiadito, i denti di cinghiale ingialliti dal tempo. Ma le mani che l'hanno posata lì l'hanno fatto con tenerezza. Mani che ricordano, anche se la bocca tace. Clac! Il rumore è secco, fisico. La visione si spezza come ghiaccio sottile sotto un passo pesante. La valle svanisce. Il profumo di resina e neve viene risucchiato via, sostituito dall'odore stantio di polvere e carta vecchia. Zo annaspa. L'aria della soffitta le entra nei polmoni come sabbia. È seduta a terra. Le gambe sono intorpidite, formicolanti, come se non le appartenessero più. La schiena le fa male, rigida contro la trave. Guarda la finestra della soffitta, l'ercia di ragnatele. La luce non è più quella del pomeriggio. Una vena grigia, lattiginosa, sta sanguinando nel cielo. L'alba ha letto tutta la notte. Ore, secoli. Abbassa lo sguardo sul diario. Le mani sono artigli contratti sui bordi della copertina. Tremano violentemente. Le pagine sono girate quasi fino a metà. Non ricorda di averle voltate. L'ultima frase letta brilla ancora. L'inchiostro pulsa debolmente come un cuore esausto ma vivo. Nella testa il suono dei campanacci non si è fermato. Più deboli ora, un'eco lontana, ma persistenti, un acufene soprannaturale. Clang, clang, clang. La voce nella sua mente, quella voce plurale, antica, sussurra l'ultima verità prima di ritrarsi nell'inchiostro. Poi arrivarono le nuove parole, e con le parole, le catene. Zoe sente il freddo, non quello della soffitta non riscaldata, ma quello residuo dei fuochi spenti secoli prima. Si stringe nelle spalle, tira la felpa oversize sulle ginocchia, sa che dovrebbe chiudere il libro. Scendere, dormire, dimenticare e tornare a essere solo Zoe la strana, Zoe la sbagliata, ma la pagina successiva è lì, spessa, invitante. Allunga una mano intorpidita, l'indice sfiora l'angolo della pagina. La carta sembra calda, non volta pagina per curiosità. Lo fa perché il silenzio nella sua testa è diventato insopportabile. Gira il foglio.